proviamo a fare un'esegesi dell'articolo 3 e poi facciamo un giochino. Allora, l'articolo 3 è il principio di eguaglianza e dice, attenzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Sono uguali in quanto a dignità sociale. E sono uguali davanti alla legge. Senza distinzioni di sesso, anzi mettiamo un segno, di sesso, razza, lingua, religione. Lingua, religione, opinioni politiche. Il descritto serve i comunisti, naturalmente. Condizioni personali e sociali. Questo è il primo comma. Poi segue un secondo comma che dice è compito della Repubblica. Compito Repubblica. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, ostacoli di fatto, notate, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ora, qui l'esegesi storica di questo articolo è sempre mossa sulla contrapposizione dei due commi, dicendo, è chiarissimo il discorso, questo è l'eguaglianza formale classica dello Stato liberale, e questa invece è l'eguaglianza sostanziale classica dello Stato sociale. Stato liberale e dello Stato di diritto, inteso in senso liberale, Stato sociale o dello Stato sociale di diritto. E con ciò abbiamo chiuso, nel senso che sulla base di questa contrapposizione si è poi detto questo articolo introduce e spiega già in testa la Costituzione quello che è poi una caratteristica della nostra Costituzione, di essere una Costituzione di compromesso tra valori diversi opposti e forse inconciliabili. Ora, questo naturalmente è vero, no? Non si può dire che non sia vero. Vi dicevo, è la contraddizione che hanno avuto tutte le costituzioni del secondo dopoguerra tra l'idea liberale dell'eguaglianza formale di uno Stato minimo che non pensa di correggere la società, ma accetta quello che la società produce, perché la società produce ricchi e poveri, e lo Stato si disinteressa a questo problema, non è un problema dell'apparato pubblico. Lo Stato si limita a regolare le azioni formali per i cittadini. E invece è quello che ha portato in uno Stato sociale che chiede di ridurre le eguaglianze, di rimuovere gli ostacoli e così via. In me mezzo ci sta una terza componente, che è questo particolare divieto di discriminazione. Ha un senso questo divieto di discriminazione? Non è già assorbito all'interno del principio di uguaglianza? Perché il legislatore costituzionale ha avuto bisogno, accanto al principio dell'uguaglianza formale, porre questo particolare, queste serie particolari di divieti? Cambia qualcosa nell'esegesi? E poi ancora un ulteriore problema. Cittadini e Repubblica. Sono termini pregnanti? C'è un'interpretazione di questo articolo che porta a dirci che i non cittadini possono essere discriminati? Perché se noi leggiamo la lettera, qui si tratta di un articolo che dice i cittadini hanno diritto di uguaglianza. Sono uguali senza distinzione di sesso, eccetera. I cittadini. E questo termine Repubblica del secondo comma, che cosa vuol dire? Sono tanti piccoli elementi di definizione. Io non voglio adesso fare il giurista che si mette a pulire i concetti, perché non è proprio il mio mestiere. Vorrei spiegarvi quante cose, quanti problemi sono contenuti in questo articolo, per farvi poi apprezzare la consolidazione che ha avuto questo articolo. Per esempio, la parola cittadini è stata svalutata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Una classica operazione dell'interprete che ha questo potere di far perdere pregnanza alle parole. Parola cittadino non compare solo all'articolo 3, ma trovate in tutte le libertà, o diciamo molte libertà. Ogni cittadino, dice l'articolo 16, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte. 17. I cittadini hanno diritto di unirsi pacificamente, libertà di riunione. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente. In altri casi si dice tutti. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Allora, vedete qui, la Costituzione usa i cittadini e i tutti secondo la strategia, sembrerebbe, perché alcuni diritti sono di tutti, alcuni diritti sono invece solo dei cittadini. L'articolo 13, per esempio, libertà personale non è limitato ai cittadini, la libertà personale è inviolabile, mentre invece il diritto di associarsi è riservato ai cittadini. E il principio di uguaglianza sembra intestato ai cittadini, tutti i cittadini hanno pari dignità. E questo è un grosso problema, perché ci si chiede se queste libertà riservate ai cittadini siano effettivamente da interpretarsi come riservate ai cittadini, o invece questa indicazione ai cittadini non possa essere superata. La Corte Costituzionale ha ritenuto che è una limitazione che va superata, e l'ha ritenuto per questa ragione, che l'articolo 2, che è una delle norme più discusse della Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Allora, noi abbiamo l'articolo 1 che dice che l'Italia è una Repubblica Democratica. L'articolo subito dopo ci dice, ci pone il principio dei diritti inviolabili dell'uomo, non del cittadino. L'articolo 3 parla dell'eguaglianza tra i cittadini. E la Corte ha detto, questo articolo 2 va interpretato nel senso che i diritti inviolabili sono tutti i diritti scritti in Costituzione. Tutti i diritti scritti in Costituzione sono per loro stessa natura diritti inviolabili. E di conseguenza entrano tutti nello stesso ombrello, sotto lo stesso ombrello dell'articolo 2, che li imputa i diritti dell'uomo, non dei cittadini. E di conseguenza questa limitazione di alcuni articoli ai cittadini va letta in senso molto debole, ossia che in quei casi si può immaginare che alcune limitazioni siano poste a carico degli stranieri non cittadini, in quanto ragionevolmente connessi al fatto di essere stranieri. Per esempio, un certo controllo sulla circolazione degli stranieri è compatibile con la libertà di circolazione. Ossia lo Stato può con la sua legge immaginare di porre a carico dei stranieri dei limiti ulteriori rispetto a quelli dei cittadini. Questo è quello che sarebbe il significato da dare a queste disposizioni. Allora, a questo punto di vista, il principio di eguaglianza è un principio che riguarda i diritti dell'uomo, si comunica anche ai cittadini, anche se ai cittadini può essere applicato un regime diverso di quello degli stranieri. O meglio, agli stranieri può essere applicato un regime, per alcune parti, differenziato da quello generale, in quanto assolutamente connesso alla loro natura di stranieri. Il principio di eguaglianza, di conseguenza, opera tendenzialmente includendo tutti, non solo i cittadini, perché l'eguaglianza, il divieto di discriminazione tra sesso, razza, lingua, eccetera, è un divieto che opera anche a favore degli stranieri, non soltanto dei cittadini. Anche questo è difficile operare in base a razza nell'ambito dei cittadini italiani, non è capito cosa c'è la razza, ma evidentemente è la razza, no? Il problema si pone proprio invece oggi drammaticamente sui rapporti tra cittadini e non cittadini. Pensate alla questione delle differenze di lingua, di razza e di religione, oltre alle condizioni personali, che sono quelle che più frammentano la società tra la parte dei cittadini e quella degli immigrati. Su questa parte opera finalmente il principio di eguaglianza. Perché opera finalmente? Perché si è detto una seconda cosa. Questi divieti di discriminazione costituiscono un nucleo duro del principio di eguaglianza. Ossia sono una componente più forte del principio di eguaglianza, dove è richiesta un maggior intensa giustificazione di qualsiasi deroga. Allora io posso immaginare di avere delle deroghe per il lavoro femminile. Tocca il sesso? Certo, siamo qui dentro. In che senso tocca il sesso? Perché è legato al principio di eguaglianza sostanziale che viene giustificato. Ma sarebbe ammesso quello stesso discorso per la razza? Imprenditore di razza ariana? O di una razza non ariana, in quanto svantaggiata? Sono bellissime gli ariani. Capite? Come immediatamente uno si accorge che questo tipo di elencazione di diritti di discriminazione cambia il tipo di giudizio sulla giustificabilità delle deroghe. Naturalmente le discriminazioni in base al sesso sono vietatissime. Diventano ammesse se sono a favore di chi è considerato il sesso debole. Questo nell'imprenditoria è la donna. Nella moda non lo so. Immaginate se facesse una legge a favore delle modelle femmine. Non avrebbe nessun senso, capito? Allora, da questo punto di vista, la discriminazione in base al sesso gli cadrebbe nel diritto di discriminazione e sarebbe immediatamente colpita dalla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere a fondo questo ragionamento, io devo aprire però una finestra che diventa fondamentale su come opera il principio di eguaglianza come criterio di ragionevolezza. E per aprire questa finestra, vi farei subito questo giochino. Il giochino è composto da una serie di figure. Immaginiamoci una casa, una bicicletta, una bella moto, una tenda, un alloggio, una marca vera, camminato, proveremo per te, poi cosa ci mettiamo ancora dentro? Ah, manca un'automobile. Non sono i fatti, sono tutti fatti. Non da oggi, quantomeno. Benissimo. Potremmo continuare con questo gioco. Ditemi, ci sono oggetti uguali, eh? E chi vi ha detto che non sono uguali? Allora immaginiamoci un'altra cosa, un bel condominio di quelli di profonda periferia, casermone, con una serie di piani, e in ogni piano ci sono una serie di carceri. Questi due appartamenti sono perfettamente identici. Appartamento A e appartamento B. Sono identici, ma sono uguali? Siamo sicuri che siano uguali. Uguali rispetto a cosa? Che cos'è il concetto di eguaglianza? Vedete, abbiamo pensato prima che la maschera fosse la base di eguaglianza, ma è una maschera. È proprio una maschera, nel senso che la costruiamo già uguale, tutte 60 milioni di maschere uguali, e siccome le abbiamo costruite fisicamente uguali, possiamo dire che sono l'eguaglianza di fronte alla legge, ma sono maschere. Ma la realtà è che non ci sono due uguali tra di noi, né nessuno di noi, se un italiano dovrebbe ritrovare un altro. No? Per cui l'uguaglianza è un concetto fortemente artificiale. Quando noi diciamo che due persone sono uguali, stiamo dicendo che due persone sono uguali sotto un determinato profilo. Per esempio perché pesano esattamente uguali, allora sull'ascensore sono uguali. Oppure perché entrambe giocano alla sinistra, sono mancini. E sono uguali nel senso che sono fungibili in quel ruolo. Oppure sono uguali perché hanno lo stesso titolo di studio. Cosa fondamentale, no? Per ognuna di queste uguaglianze, noi stiamo creando un punto di vista, un osservatorio, una prospettiva. Da questo punto di vista, con tanto di ciglia, noi vediamo uguali delle cose, e vediamo uguali questi due appartamenti, mentre vediamo disuguali queste cose. Ma questo è solo perché noi stiamo valutando da un punto di vista. Per esempio, se io devo andare da qualche parte, la tenda non mi serve, o posso arrivare da casa, non mi serve di sicuro. Se devo andare a Milano, la barca non mi serve, lo dico, non sono uguali. Ma se noi pensassimo, per esempio, a mezzi di trasporto e alla situazione dei veicoli al semaforo, è chiaro che la bicicletta forse è come le mucche facile, ma l'automobile, la roulotte, facciamolo subito camper perché sennò non si muove, il camper e l'automobile sono la stessa cosa. Sono assolutamente identici come obbligo di rispettare il codice della strada. Sono veicoli. E come tali sono suscettibili di un regime giuridico che non li distingue. Non solo, ma sono anche dei beni mobili registrati, per cui bisogna immatricolarli. E di conseguenza, anche da questo punto di vista, sono cose uguali. Per esempio, per l'esecuzione forzata del seguito di un debito non pagato, o di una mutua non pagata, sono beni fungibili, sono uguali, stessa cosa. La casa è una cosa molto diversa dalla tenda, nonché dal cabinato, nonché da alcune parti come vedremo di questa chiesa, di questa automobile. Perché? Perché tutte quante sono domicilio. Se io tengo i miei libri, le mie foto porno pedofile, dentro nella mia roulotte, o la tengo a casa, o la tengo in tenda, comunque è il mio domicilio. E di conseguenza, da questo punto di vista, sono uguali. Hanno lo stesso regime giuridico tipico del domicilio, nel senso che la polizia non possono entrare se non sono mandati per previsione. Io li posso bloccare. E questo allora diventerebbe uguale anche lo sportello bussolente, con la griglia per l'aria, del circolo, del tennis o del calcio, di cui ho le chiavi del mio sportello. Dove, quando sei naso, uno può entrare, ma entra, mi ci mette le mani ed è il mio domicilio. Da questo punto di vista uguale sarebbe anche la valigia. Il bel maurone sarebbe uguale, anche quello è il domicilio. anche il bagagliaio della macchina è domicilio, ha detto la Corte Costituzionale. Capite? E da questo punto di vista il loro regime giuridico diventa uguale. Da quel punto di vista sono tutti ugualmente domicilio. Dal punto di vista della circolazione, altri sono i beni che hanno questa funzione. Dal punto di vista della normativa fiscale si può distinguere, dal punto di vista della normativa fiscale. Questi due appartamenti, che sono due appartamenti perfettamente identici, hanno la stessa metratura, lo stesso piano, lo stesso pavimento, sono le case, costruite con lo stampino, possono essere profondamente diverse, secondo che sino prima o seconda casa, per esempio. Come regime fiscale cambia completamente. Signor A ha questo come prima casa, il signor B invece lo usa come casa di vacanza, delle vacanze, come seconda casa, cambia regime fiscale completamente. E sono due oggetti identici. Vede? Questo per sottolinearvi il profondo distacco che c'è tra il concetto di uguaglianza come viene usato nel mondo del diritto e quello che siamo abituati noi a considerare naturalisticamente l'uguaglianza, che è sbagliato, hanno ragione i giuristi e noi sbagliamo, perché i giuristi meditano sull'artificiosità delle uguaglianze, di come si costituiscono le categorie, diceva qualcuno prima. Le categorie sono tutte artificiali, mentre per noi naturalisticamente la valutazione è meno attenta. Da un punto di vista nutrizionistico possiamo avere una perfetta identità tra la patata e la banana, mettiamo, ma non è che siano uguali, non lo percepiremo mai come uguali. Ma poi magari poi ci può essere che sono due ingredienti che sono uguali perché equivalenti dentro una minestra. E siamo noi a costruire le uguaglianze e le differenze. E le costruiamo soltanto assumendo determinati punti di vista. Quali punti di vista? Chi è che decide qual è il punto di vista che si può assumere? Beh, la Costituzione ci dice, per esempio, che alcuni punti di vista non si possono assumere. L'elenco, le condizioni personali, l'opinione politica, la religione, la lingua, la razza, il sesso, sono punti di vista che non si possono assumere come valide per distinguere le cose. Tendenzialmente non si possono assumere come punti di vista legittimi. Il legislatore che sta guardando le realtà non può trattare diversamente gli oggetti, le situazioni, le categorie in base alla lingua, alla razza e alla lingua. E ne sono preclusi. Sono punti di vista non ammessi. Gli altri punti di vista sono tutti ammessi, dipende. Quello che viene richiesto è che ci sia una giustificabilità del punto di vista. Noi abbiamo incontrato già una serie di cose che toccavano i punti di vista. Pensate alla questione che dicevo prima dell'imprenditoria giovanile o femminile. Ma qual è il punto di vista che assume il legislatore? Il punto di vista del legislatore è la diseguaglianza dell'occupazione femminile e quella giovanile. Benissimo. Questo punto di vista consente di fare una legge che taglia e tocca condizioni personali e il sesso, addirittura zone protette da discriminazione. E tutto sta a riuscire a capire se questo punto di vista assunto dal legislatore sia ragionevole e giustificato rispetto all'obiettivo che vuole perseguire. Il principio di uguaglianza si sta portando verso un concetto che è molto diverso, che è il concetto di ragionevolezza. Il concetto di ragionevolezza è un concetto che guarda a un rapporto di congruità tra lo strumento e il fine. E poi si porta a valutare la legittimità. del fine. Questo è un possibile percorso per capire il ragionamento della ragionevolezza. Il legislatore ha un fine: migliorare la presenza delle donne nell'impresa. È lecito questo fine. C'è un fine giustificabile sul piano della eguaglianza? Sì, viene giustificato in base al principio di eguaglianza sostanziale. C'è una situazione di difficoltà delle donne nell'accesso al mercato del lavoro, in particolare nell'accesso all'impresa, questa difficoltà è un ostacolo che di fatto impedisce la realizzazione della propria funzione, delle proprie personalità. Siamo nell'articolo 3, secondo comma. Un ostacolo di fatto che impedisce l'eguaglianza sostanziale. Quindi il fine è legittimo. È legittimo che il legislatore assuma questo punto di vista e di conseguenza crei una legge che sia uno strumento per raggiungere quel fine. E noi possiamo valutare quella legge legittima se è ragionevolmente connessa a quel fine che riteniamo che sia a sua volta legittimo. Questo onesto di strumentalità è la base del concetto di ragionevolezza, di un ragionamento di ragionevolezza. Quindi siamo completamente andati fuori dal concetto di eguaglianza. Stiamo parlando di eguaglianza. Stiamo parlando di cose diverse, ma sono cose diverse che sono i meccanismi che fanno operare il principio di eguaglianza. Perché se noi scoprissimo, per esempio, che il legislatore ha introdotto uno strumento che non ha nessuna speranza di realizzare quel fine, che cosa avremmo? Avremmo che il legislatore ha introdotto una norma basata sul sesso, la donna, e non giustificabile persino sia per il fine che si propone. Non giustificabile perché non è materialmente operativa in quel senso. Cercherei anche di portare degli esempi, ma ci dovete stare un attimo, degli esempi concreti, non gli esempi inventati. E riporto domani un po' di giurisprudenza su queste cose. Fondamentalmente sì, certo c'è una sentenza della Corte di anni fa che aveva bocciato la legge proprio su questa ragione. Il problema delle quote rosa, va benissimo, bello esempio. Sapete cosa sono le quote rosa? Le quote rosa sono delle congedi che toccano i meccanismi elettorali per risolvere un problema che è un problema distruttivissimo. L'Italia ha una rappresentanza politica in cui le donne sono pochissime e sono tratte in calo, la percentuale delle donne, e siamo a livello di paesi del terzissimo mondo. Per intenderci. Allora, ogni tanto qualcuno dice, ah, dobbiamo fare qualcosa, naturalmente sono finte, ma anni fa passare una serie di leggi, le leggi delle riforme elettorali del 93-94, in cui furono messe dentro delle norme cosiddette di quota rosa, ossia per esempio l'obbligo di mettere nella lista elettorale alternato un uomo e una donna. Regola tassativa, per cui se le liste non erano così composte, non erano messe a presentarsi alle elezioni. Convincente che non mi sto a raccontare questa legge fra le impugnate, mi è andata la Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima. Radicata e legittima su un base ragionamento giocato sull'articolo 3, primo e secondo comma, e dicendo cioè che l'obiettivo è un obiettivo giustissimo, per cui fuori questione la connessione tra il fine e la giustificazione costituzionale fine stessa, ma lo strumento è uno strumento sproporzionato, nel senso che era uno strumento che non dava una parità di chance, ma una parità di risultati. Non diceva uomini e donne passano dalla stessa fila, ma dicevano uomini e donne arrivano sulla stessa fila. Questa la competizione non era favorita da questa norma, ma era il risultato favorito da questa norma. Per esempio, è contestatissima, semplicissima, se volete ne parliamo un giorno con un po' di calma, complicata come sentenza, però è tutta giocata su questo problema. Quanto io posso derogare ai divieti di discriminazione in base al sesso solo perché ho uno scopo legittimo? Posso arrivare, per raggiungere quello scopo, addirittura a manomettere i risultati delle elezioni, in modo da assicurare una presenza del 50% delle lettere, anche se le lettere non avrebbero tanti voti quanto gli eletti? Perché questo è un problema delicato, perché è un problema di equilibrio proprio tra l'eguaglianza formale, parità di voto e di significato del voto e dei voti che uno deve per essere eletto, e parità, uguaglianza sostanziale, la rimozione degli ostacoli che di fatto verrà. È un problema delicatissimo di equilibrio che viene affrontato dalla Corte nell'ambito di questo giudizio di ragionevolezza, di congruità del mezzo rispetto al fine e di proporzionalità del mezzo rispetto al fine. Un esempio, poi me ne vado. Lungo la strada che collega Lignano all'Austria ci sono una serie di bancarelle che vengono fatte. Non so là. Allora, in queste bancarelle, come spesso capita, come filo distintivo c'è cioè una serie di bandiere di tutti i stati possibili immaginabili. Sono passati un carabiniere e fanno verbale. Fanno verbale perché, avendo fatto la scuola dei carabinieri di recente, cioè quando l'ha detto non so dove imparato, sapeva che c'era la norma del codice penale che vietava l'esposizione delle bandiere straniere. Codice fascista che vietava penalmente, con sanzione penale, anche solo pecuniaria, l'esposizione di bandiere straniere, anche perché tra le bandiere straniere c'è anche la bandiera rossa, cioè c'è una pelle, c'è un suo significato politico questa misura, però è la misura tipica di un sistema totalitario, la finalità così via. E questa norma era rimasta in ordinamento, nessuno se ne ricordava più e nessuno la citava più, finché il giorno di carabiniere, fresco del corso, è rimasta questa bandiera straniera, normale, e gli hanno fatto processo, e il processo non sollevato la questione alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale si è posto il problema, ma questa norma è ragionevole? Ragionevole in che senso? Cioè, può essere ricollegata a un fine legittimo? L'Avvocatura dello Stato dice sì, ci sarebbe un fine legittimo, e sicuramente non è quello originario, e che bisogna mettere sotto controllo l'uso delle bandiere straniere, perché magari uno fa un uso poco della bandiera straniera e questo può creare un incidente diplomatico. Uno comincia a fare una bandiera straniera usata come carta igienica, magari l'ambasciatore del suo paese può sentirsi un po' offeso e crea un incidente diplomatico. Per cui la difesa radiale, l'avvocatura dello Stato, aveva trovato il modo per difendere questa norma dicendo c'è una possibile giustificazione, ossia c'è un fine che non è del tutto assurdo, è del tutto illegittimo. E la Corte gli ha risposto, benissimo, anche ammettendo che ci sia questo fine e che possa essere giustificata questa finalità, il divieto penale di esposizione non è uno strumento proporzionato a questo fine. Basterebbe, casomai, un'autorizzazione, un controllo sull'uso, una sanzione che va a colpire l'abuso, ma un divieto penale totale di esporre bandiere straniere è assolutamente uno strumento non congruo rispetto a quel fine. È come ammazzare le zanzare col cannone. No? Non c'è congruità. E di conseguenza è un tipico ragionamento basato sulla ragionevolezza della legge che va a colpire la legge perché non è uno strumento adeguato al fine che si può giustificare la legge che promuove. Usi di questo tipo ne abbiamo avuto per esempio su sentenze importanti come quella della televisione. La sentenza della Corte aveva colpito il monopolio televisivo solo per le trasmissioni locali, dicendo perché c'è il monopolio televisivo? Ne parleremo poi con due settimane. C'è il monopolio televisivo perché, per una semplice ragione, la televisione è un mezzo di comunicazione iperimportante e allora i costi di produzione televisiva erano tali per cui se si fosse liberalizzato il mercato delle televisioni si sarebbe realizzato il monopolio. Grande. Di conseguenza il rischio di un monopolio privato televisivo porta a creare classiche giustificazioni per anticipare un monopolio pubblico. C'è la norma costituzionale articolo 43 che prevede appunto che nei settori in cui non ci sia concorrenzialità e ci sia il rischio del monopolio, lo Stato deve intervenire garantendo il monopolio pubblico, perché il monopolio pubblico, al contrario del monopolio privato, è sottoposto alle regole di diritto pubblico e non quelle di diritto privato. Cioè, Emilio Fede è la dimostrazione di cosa possa essere il monopolio di un'impresa privata. Se io sono imprenditore e ciò un'impresa, ci faccio il cavolo che voglio, è ovvio. Di conseguenza, se quell'impresa è monopolista di un settore strategico dello Stato, non può tollerare che lì ci sia un monopolio privato, che sia la sanità, che sia la scuola, che sia la televisione, i trasporti, comunque l'imprenditore privato non può essere in posizione monopolistica perché questo vuol dire che il servizio pubblico viene distrutto, non ci sono più le regole pubbliche del servizio. Allora la Corte aveva detto, in primo tempo, questo giustifica il monopolio pubblico. Un bel giorno arriva un'ordinanza del giudice emittente, un pretore molto in gamba, che riporta i dati americani. E gli dice, guarda, in America ci sono gli stessi problemi tecnologici che ci sono in Italia. E lo stesso problema che c'è in Italia, cioè di avere delle frequenze limitate. Le frequenze sono assegnate in sede internazionale ai paesi, per tutti i paesi sono un certo numero limitato di frequenze, le risorse dell'essere. Ciononostante in America, ci sono 250, non so esattamente il numero, di trasmittenti locali, perché una parte delle bande di frequenza sono assegnate alle televisioni private. E lì non si è formato un monopolio, per il semplice fatto che sono tutte localizzate, quindi localizzando sulla stessa frequenza si possono moltiplicare le televisioni, i trasmittenti, e questo crea pluralismo. La Corte Costituzionale, convinta, ha dichiarato illegittima la norma sul monopolio per quella ragione, perché adesso il monopolio è uno strumento adeguato al fine legittimo di preservare la fruizione pubblica del servizio, ma dove c'è un rischio di monopolio, e il rischio di monopolio c'è soltanto sulle trasmissioni in scala nazionale. In scala locale questo non si giustifica più. In scala locale quello strumento diventa non adeguato al fine, non proporzionato al fine e di conseguenza uno strumento che non è giustificato. È un'inutile limitazione della libertà imprenditoriale, del pluralismo informativo, così via. Ed è come sulla stessa norma, il monopolio, con la stessa sentenza viene dichiarata per un verso legittima su scala nazionale perché è giustificato dal fine. E per l'altro verso illegittima su scala locale perché non è più giustificato del fine, è sproporzionato rispetto al fine. È tutto giocato su questo concetto di ragionevolezza.